Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi, nostri ascoltatori, qui nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica nella sua forma riassunta e compendiata. Lettura, commento e spiegazione del nostro Catechismo. Ebbene, cari amici, ci siamo lasciati qualche settimana fa con, sempre trattando, questo settimo comandamento del nostro decalogo. Abbiamo visto come questo settimo comandamento, qui faccio un po' di memoria locale, abbiamo visto quante sfaccettature, ecco, presenta questo comandamento, che spazia dalla morale privata, no, dall'etica nostra privata, appunto come comandamento, fino ad abbracciare la società intera. Ecco, al punto tale che la Chiesa, ecco, ha messo a punto, ha esplicitato una dottrina sociale, una sua dottrina sociale cattolica cristiana. E allora io subito saluto Padre Giampio e Mosè, Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari ascoltatori, bentrovati tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Oh, allora ecco, permettetemi di dire con un fazzoletto per tergere un po' il sudore, perché ormai diciamo il tempo si è messo sul bello e con l'altra mano, con la nostra matita, ecco, affrontiamo un po', Padre Giampio, questi articoli che il Catechismo dedica al settimo comandamento e alla dottrina sociale della Chiesa.
Grazie Antonio. Nella tua un po' apertura hai proprio individuato l'ampiezza dell'argomento del Catechismo della Chiesa Cattolica, il compendio nel suo organico. Quindi questo settimo comandamento, un po' oltre adesso il nostro esame di coscienza, abbraccia tutto l'agire umano e tutto l'agire umano in cui la Santa Madre Chiesa, fedele, forte del suo mandato ricevuto da nostro Signor Gesù Cristo, desidera dare, esplicitare gli insegnamenti racchiusi nel Santo Vangelo e negli insegnamenti di nostro Signore Gesù Cristo. Bene, ascoltiamo, chiediamo se Mosè ci può dare lettura del numero del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica al 509. E la domanda dice: qual è il contenuto della dottrina sociale della Chiesa?
La dottrina sociale della Chiesa, quale sviluppo organico della verità del Vangelo sulla dignità della persona umana e sulla sua dimensione sociale, contiene principi di riflessione, formula criteri di giudizio, offre norme e orientamenti per l'azione.
Bene, comprendiamo un po' adesso la base o le radici di questa dottrina sociale. La rivelazione cristiana, tutta la rivelazione cristiana, quindi nelle sue fonti, nella tradizione, nella Sacra Scrittura, nel Magistero, ci guida a un approfondimento delle leggi che reggono la vita sociale. Quindi, il Catechismo della Chiesa Cattolica ci ricorda che la Chiesa dal Santo Vangelo riceve il pieno compimento, la piena rivelazione della verità dell'uomo. E quindi la Chiesa che riceve un mandato, una missione di annunziare la buona novella, il Santo Vangelo, attesta dall'uomo, in nome di Gesù Cristo, quella sua dignità e si mette davanti per dimostrare, per dire qual è la dignità che ha ricevuto, la vocazione che ha ricevuto e gli insegnamenti e le esigenze della giustizia e della pace conformi alla divina sapienza. Quindi un po' la radice è prolungare la volontà di nostro Gesù Cristo su quello che è l'insegnamento del nostro vivere quotidiano, particolarmente nella vocazione di comunione nelle persone. Quando si parla di dottrina sociale, un po' vado nella chiesa delle catacombe, nella chiesa di Costantino, vado al Concilio di Trento, vado al Concilio Vaticano I, così, trovo qualcosa della dottrina sociale della Chiesa. Bene, questa dottrina sociale si sviluppa particolarmente nel secolo XIX. È l'epoca dell'impatto del Santo Vangelo con la moderna società industriale, così ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica al 2421, e l'impatto della Chiesa con questa società vede nuove strutture, la produzione di beni di consumo, vede una nuova concezione della società, dello Stato, dell'autorità e nuove forme di lavoro e di proprietà. Ecco allora uno sviluppo della dottrina della Chiesa in materia economica e in materia sociale, in modo da poter dire l'uomo non è che può fare, non tutto quello che può fare gli è lecito fare, è un principio anche nella scienza. Bene, come incanalare dentro gli argini l'acqua sono incanalata, un po' diventa un problema, l'abbiamo visto anche recentemente anche nella nostra penisola. Bene, quale valore dell'insegnamento della Chiesa ha queste nuove sfide che deve incontrare? Un valore permanente. La Chiesa continua a essere madre maestra, mater magistra. A un tempo il vero senso cerca di sviluppare quello che è il vero senso della tradizione, sempre viva e vitale, qui e adesso, hic et nunc. E ecco che quindi l'insegnamento sociale della Chiesa costituisce un corpo dottrinale che si articola man mano che la Chiesa, alla luce di tutta la parola rivelata da Gesù Cristo, con l'assistenza dello Spirito Santo, riesce a interpretare gli avvenimenti nel corso della storia, come ci ricorda San Giovanni Paolo II. Questo insegnamento diventa tanto più accettabile per gli uomini di buona volontà, quanto più profondamente ispira la condotta dei fedeli. Quindi la dottrina sociale della Chiesa ha la capacità, la proprietà di proporre principi di riflessione, formula dei criteri per poter dare un giudizio e degli orientamenti su come muoversi, su ciò che risulta moralmente lecito, cui risulta eticamente lecito l'agire sul sistema economico, nel sistema sociale. Quindi noi possiamo comprendere o considerare come ogni sistema, secondo i cui rapporti sociali sarebbero completamente determinati dai fattori economici, è contrario alla natura della persona umana e dei suoi atti. Quindi ogni sistema che ha come finalità, come unico scopo, in cui ha le sue basi solo in calcoli matematici, in fattori economici, in fattori utilitaristici, è contrario alla natura della persona dell'uomo e dei suoi atti. L'atto dell'agire umano non può essere unicamente l'attività umana non può essere unicamente finalizzata a avere come fine i mezzi di produzione o la ricerca di un benessere sociale qui su questa terra. E qui un po' questo qui, tutto questo vasto campo che un po' la dottrina sociale comprende, ogni tanto viene fuori qualche bel catechismo della dottrina sociale in forma un po' riassunta, sintetica, sintetizzata, e ci sono veramente altri bei per chi vuole approfondire dei bei temi, tomi di libroni per poter un po' assimilare o cercare di inserirsi in tutto questo e poter avere così un giudizio del ben agire secondo gli insegnamenti di Gesù Cristo nostro Signore.
Padre,
Sì, ma se.
scusi se si può riassumere forse in due parole quello che lei voleva dire prima, il discorso dei tomi o dei temi, se non ho capito male, che potrebbe essere l'aumento dei profitti, no?
quindi? Sì.
Per cui c'è adesso si punta solo a quello, cioè aumento profitti e non si pensa invece ad aumentare qualcos'altro per avvicinarsi al cielo.
Eh sì, se l'aumento dei profitti, così un po' come vogliamo, diventa l'unico fine della nostra vita, approfittiamo poco del tempo che ci viene dato e sperperiamo forze e energie per cose che ci sono utili, ma per realizzare il nostro fine, ma che non sono il vero fine e non sono il fine ultimo. Chiaramente quindi l'economia come unico fine. Diventa qualcosa di pericoloso un po'. Il capitalismo ne è un po' una prova. Il principio capitalistico utilitaristico, il massimo utile col minor sforzo, così, e quindi è tutto in funzione del profitto, e quindi chiaramente anche la dignità umana va contro, rischia di andare contro questo profitto. Se la persona umana non dà più profitto, quanto nei budget o così, e non diventa più una fonte di ricchezza economica, di produzione o così, diventa un ingombro e quindi va contro la legge economica e quindi in qualche modo bisogna rottamarlo bene, però se questa rottamazione anche lì delle spese di gestione, bene, la cosa più bella è o più utile, secondo il principio capitalistico, quello che faceva ai tempi un certo Adolf con i baffini così, e dava le punture di iniezione al braccio, i forni crematori, un po' così. O ai tempi in cui c'era Nerone che utilizzava l'illuminazione pubblica con il corpo dei cristiani come fiaccole, insomma, così, risparmio energetico per poca produzione di CO2. Numero 510. Quando la Chiesa interviene in materia sociale?
La Chiesa interviene dando un giudizio morale in materia economica e sociale, quando ciò è richiesto dai diritti fondamentali della persona, dal bene comune o dalla salvezza delle anime.
Potrebbe considerarsi questa un'interferenza della Chiesa che interviene sul bene economico. La Chiesa dovrebbe essere chiaramente tutta impegnata nel campo della sfera spirituale, potremmo dire, o vorremmo che fosse così. E quindi cosa c'entra? Cosa ci può parlare la Chiesa di economia, di profit, di riempirci il portafoglio e di spassarci e divertirci quando vado in vacanza? Beh, la Chiesa dà un giudizio morale sulla vita dell'uomo, su tutto il vivere dell'uomo, anche sulla vita del lavoro dell'uomo, anche sulla vita di come si passa la giornata l'uomo, si passa il tempo l'uomo, come se la passa il tempo l'uomo. Quindi dà un giudizio morale e dà delle impostazioni, di principi. Non ti darà mai un vademecum di come devi passare la tua giornata da cristiano, o come un vademecum di come devi tirare i principi. Magari beh, affida quando inizi, affida qualche preghiera perché lo Spirito Santo, la Beata Vergine Maria, il glorioso San Giuseppe, la Santa Trinità ti assista in quello che stai facendo, il Santo Protettore, così cerchi di fare tutto. Darà delle norme, dei principi, non ti darà un vademecum in cui dirà a quest'ora tu, il buon cristiano, dovrà fare questo, questo e quest'altro, come se fosse un robottino, un computerino. È lo spirito dei figli di Dio. Però ci dà dei giudizi morali, ha l'autorità, ha la competenza, ha la missione, il mandato di Cristo a poterti dire se quello che stai svolgendo, quello che stai agendo, è qualcosa che ti gratifica e ti finalizza per il tuo fine esistenziale e per il tuo fine della vita eterna. Quindi ecco che un po' la Chiesa dà questo giudizio morale in materia economica e sociale quando ciò è richiesto da questi diritti fondamentali della persona o della salvezza delle anime.
Padre Giampio,
Eccomi.
scusami. Ecco, se mi permetti un piccolo intervento, proprio così, ecco, giustamente.
Se
Qui in
piccolo,
questa
piccolo
fase.
sì,
Sì,
dimmi pure, Tony.
sì, sì. Perché mi sembra, no, anche vedi, no, da questi primi articoli che abbiamo letto, no, questo, soprattutto questo 2422, no, del Catechismo, il Catechismo parla di questo insegnamento sociale, di questa dottrina sociale, come un corpo dottrinale. Adesso mi ha un po' anticipato, no, questa osservazione forse l'avremmo potuta pure posporre, però. Mi sembra che effettivamente, insomma, la dottrina della Chiesa vuole sgomberare subito il campo da un equivoco, che forse non so se ho visto bene, ecco, che è quello dell'ideologia, cioè la dottrina sociale della Chiesa non è, mi sembra di poter dire, un'ideologia, cioè. Non è qualcosa, ecco, è un'emanazione della fede, è un'emanazione del Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, quindi la fonte, no? Di questo insegnamento non è filosofica, cioè non è il comunismo, il proletariato, il capitalismo, il padronato, eccetera, eccetera. E qui mi sembra che è la grande differenza, no? Perché poi dopo i nemici della Chiesa vorrebbero farlo passare come un'ideologia, no? L'ideologia cristiana, ma l'ideologia è partorita da un uomo, ecco, mi sembra di poter dire così, che l'ideologia è il frutto di una riflessione filosofica che poi ha le sue implicazioni sociali, appunto, no? Come il socialismo, il comunismo, il trozzismo, cioè, ma ce ne stanno di tanti, di tutto e di più. Invece qui, dietro la dottrina sociale della Chiesa, che giustamente si dichiara maestra, è nostro Signore Gesù Cristo. Mi sembra che è una differenza qua da fare, chiarire subito, no? Non so se.
No, ti ho capito benissimo, Antonio, di quello che stai dicendo.
Perché altrimenti, Padre Giampio, no, verremmo omologati, come per dire, no. Vabbè, voi la pensate così, noi la pensiamo colà, no? Però era dovere della Chiesa, no? Estendere a tutte queste novità della società, della finanza, dell'economia, quello che è il Vangelo di nostro Signore,
No, giustamente quello che stai individuando è un compito molto molto importante della Santa Madre Chiesa in tutto questo campo dell'etica sociale. Giustamente non è un'invasione di campo, ma
no?
è un
Ecco.
indirizzare ed è un incanalare tutto quello che è il sapere voluto da nostro Signore Gesù Cristo nell'agire quotidiano dell'uomo in tutte le sue dimensioni. Dal momento in cui si sveglia la mattina fino al tempo della vita, da quando è piccolino fino al tempo della conclusione della sua vita, è la volontà di nostro Signore Gesù Cristo di darci quelle indicazioni per poterlo realizzare in modo che diventi un tempo fruttuoso. C'era un santo che diceva: il tempo della sofferenza è breve, il tempo della prova, anzi, diceva, il tempo della prova è breve, ma anche breve il tempo per meritare. Quindi tutte quelle azioni, tutto il mio agire quotidiano è un tempo per meritare, poter meritare e fare un ottimo investimento, e visto che abbiamo Mosè che sul campo manageriale di investimenti può darci qualche consiglio, è
Esattamente.
l'investimento che dà i maggiori frutti. Dice Nostro Signore 100 volte tanto è la vita eterna. Quindi proponiamo tutti i fondi di investimento nella banca del Regno dei Cieli, dove ladri non arrivano, tignola non consuma, dove non c'è inflazione e non c'è anche bancarotta, possiamo dire fortunatamente. E tutta questa dottrina sociale ha tutto questo compito, tutto questo è costruito giustamente come stavi sottolineando, Antonio. Bene, detto questo, comprendiamo anche, abbiamo visto il momento per cui la dottrina sociale ha questo incarico di intervenire e quando decide di intervenire è un insegnamento, possiamo chiamarlo puntuale e attuale. Ancora al 511 ci fa un'altra domanda, sempre anche questo qui di carattere di tema sociale economica. Come va esercitata al 511 la vita sociale ed economica? nella Chiesa o la Chiesa come propone. Come va esercitata questa vita sociale ed economica? Mosè, a te la risposta.
Va esercitata secondo i propri metodi, nell'ambito dell'ordine morale, al servizio dell'uomo nella sua integralità e di tutta la comunità umana, nel rispetto della giustizia sociale. Essa deve avere l'uomo come autore, centro e fine.
Anche qui abbiamo delle fondamenta un po' di cui intervengono e cui ci danno delle indicazioni. Innanzitutto quel centro e fine che è fondamentale. Quindi non è più centro e fine, tante altre centro e fine, altre qualità. Diciamo prima per il capitalismo di cui il centro è il profit, la produzione o il PIL, tutto quello è il fine, incrementare. Il centro e fine è la persona umana, l'uomo come autore, centro e fine, l'uomo come creatura, è figlio di Dio. E quindi un ambito morale, e questo è il servizio dell'uomo, nella sua integralità. Di anima e di corpo, di essere corporale, di essere spirituale, psicofisico e di tutta la comunità umana, non del singolo, ma anche di tutto un bene comune, quello che viene chiamato, nel rispetto di una giustizia sociale, nel rispetto anche di una giustizia. Ancora il 512 dice che cosa si oppone alla dottrina sociale della Chiesa.
Si oppongono alla dottrina sociale della Chiesa i sistemi economici e sociali che sacrificano i diritti fondamentali delle persone o che fanno del profitto la loro regola esclusiva o il loro fine ultimo. Per questo la Chiesa rifiuta le ideologie associate nei tempi moderni al comunismo o alle forme atee e totalitarie di socialismo. Inoltre, essa rifiuta, nella pratica del capitalismo, l'individualismo e il primato assoluto della legge del mercato sul lavoro umano.
Benissimo. Potremmo dire, e se qualcuno volesse criticare il compendio del catechismo, adesso prima parlava di come arricchirsi, di come un po' passarsi il tempo, adesso il catechismo si tuffa in politica. Niente affatto. Comprendiamo una teoria che fa del profitto la regola esclusiva, che fa del profitto il fine ultimo dell'attività economica. È moralmente inaccettabile, così la Gaudium et Spes e così anche al Catechismo della Chiesa Cattolica 2424. Quindi il desiderio del denaro non manca di produrre gli effetti perversi, quindi diventa una causa di numerosi conflitti che turbano l'ordine sociale. Quindi un sistema o un'ideologia che sacrifica i diritti fondamentali delle singole persone o dei gruppi all'organizzazione collettiva della produzione è contraria alla dignità dell'uomo. E ogni pratica che riduce le persone a non essere altro che strumenti in funzione del profitto dà un'idolatria, mette come il dio denaro e aiuta anche, contribuisce alla diffusione. Dell'idolatria del denaro. E ancora al 2425 del Catechismo, la Chiesa rifiuta quelle ideologie totalitarie o quelle ideologie atee, che anche nei tempi moderni, come dice il comunismo, il socialismo, portano a dei concetti errati. Dice il compendio del Catechismo, tutte queste esclusioni di Dio nell'uomo, nella vita dell'uomo e nella società. E anche qui diventa una forma di ideologia e di una forma di idolatria, perché mette l'uomo o la socialità al centro e il catechismo molto spesso viene barattato con altri manuali o altri libri o giornali. Ancora continua il Catechismo della Chiesa Cattolica, dice: la regolazione economica mediante la sola pianificazione delle regole del mercato non vanno bene, non sono d'accordo, ed è anche necessario favorire una ragionevole regolazione del mercato e delle iniziative economiche secondo una giusta gerarchia di valori e in vista del bene comune. Ancora qui, quindi, tutte quelle ideologie di profitto, di individualismo e di quel primato assoluto della legge del mercato sul lavoro dell'uomo va a contrastare tutto quello che è la dignità del lavoro dell'uomo. Allora dobbiamo dire, ma allora dobbiamo evitare il progresso? A volte ci sono dei macchinari che prendono il posto del lavoro umano, quindi si sta meccanizzando così. Bene, la tecnica, la modernizzazione è utile quando anche questa è a servizio dell'uomo. Può essere benissimo utilizzata per le cose più pericolose, mentre per altre cose vediamo che ancora non può esserci una sostituzione completa dell'uomo, o anche un'idea di una robotizzazione per mettere a riposo l'uomo dalle sue fatiche. Vediamo che comunque una legge di mercato in ogni caso è sbagliata. E vediamo adesso il 513 che poi entra un po' nel centro del tema. Che significato ha il lavoro per l'uomo? Vediamo come doverlo inquadrare il lavoro come solo fonte di risorsa economica, forse di risorsa di riscattarsi da questo o quell'altro. Vediamo, 513.
Che significato ha il lavoro per l'uomo? Il lavoro per l'uomo è un dovere e un diritto, mediante il quale egli collabora con Dio Creatore. Infatti, lavorando con impegno e competenza, la persona attualizza capacità iscritte nella sua natura, esalta i doni del Creatore e i talenti ricevuti. Sostenta se stesso e i suoi familiari. Serve la comunità umana. Inoltre, con la grazia di Dio, il lavoro può essere mezzo di santificazione e di collaborazione con Cristo per la salvezza degli altri.
Molto bene. Prima di passare a questo articolo, non so se Antonio sei d'accordo di
Sì.
chiedere un momento di
Sì.
pausa,
Sì,
musicale alla
sì, sì, sì.
regia.
Sì, in effetti, ecco, abbiamo superato un po' la mezz'oretta di trasmissione, quindi subito passiamo la linea alla nostra regia che ci darà un piccolo intermezzo musicale. E naturalmente, cari amici e a tutti voi che ci seguite, vi ricordo che siamo in diretta, ecco, potete intervenire, potete fare domande a Padre Giampiero, a Mosè, a me. Ricordatevi questo nostro numero di telefono fisso 0825 444 391 e avvaletevi anche del WhatsApp, sempre facendo riferimento all'account della Radio Buon Consiglio. Ecco. Allora, per agevolare e dar modo a tutti voi anche di intervenire, adesso ci separiamo tra voi un paio di minuti e poi riprendiamo questo discorso che veramente è interessantissimo. Ecco. Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria, cari amici, ecco, siamo tornati in diretta. Ci siamo lasciati qualche minuto fa, permettimi di dire, Padre Giampio, con questo che mi sembra proprio il punto cruciale, ecco, di tutta, diciamo, la lezione di oggi. Perché l'articolo 513 ci parla di che cos'è il lavoro per l'uomo. E qua credo che sia proprio, no, quasi capisce tutto, cioè la Chiesa, il Vangelo, il Signore, ci fanno comprendere che il lavoro per l'uomo, oltre che essere un dovere e un diritto, ci fa collaboratori di Dio, creatore. Quindi è questa prospettiva, no? È questa prospettiva, diciamolo pure, metafisica, no? Trascendente, cioè il lavoro che ci fa collaboratori di Dio, che cambia tutto, che cambia tutta la visione, per cui questa è la dottrina, no, della Chiesa, non è un'ideologia. Insomma, io stavo considerando, direi che è quasi inattaccabile, no? Ma cosa vuoi criticare su questa definizione che la Chiesa dà del lavoro per l'uomo? Cioè, l'uomo viene visto nella sua integralità, certo che con il lavoro delle nostre mani, no? Lo leggevo fin dal libro della Genesi. No? Lavorare la terra, no? In francese lavoro si dice travail, cioè
Ah.
è una sofferenza, no? Cioè, è una sofferenza il lavoro. Con questo lavoro noi sfamiamo noi stessi, sfamiamo la nostra famiglia, però ecco, ecco la prospettiva, no? Che è ultramondana, cioè, il discorso di, il lavoro ci rende collaboratori con Dio e questo cambia tutto, diciamo così, no? Mette fuori gioco i discorsi ideologici, no? Perché poi è chiaro che può arrivare Marx che dice: no, non ci deve essere differenza tra gli uomini, siamo come dei robot, tutti uguali, tu hai l'inventiva, tienitela per te, tu devi fare soltanto il servitore dello Stato. Il lavoro a questo punto diventa, ci sentiamo, no, degli apparati meccanici. Poi ci sono altre ideologie invece, il capitalismo, però Giampiero, l'unico che ha questa visione, no, trascendente è la cristianità, insomma. Ecco.
Beh, è l'unico perché ha la visione totale dell'uomo. E
È
tutti gli
tutto.
altri, sistemi, tutte le altre ideologie, hanno delle visioni parziali dell'uomo.
Esatto.
E dando delle visioni parziali dell'uomo, danno anche dei datori o dei padroni o così diversi. Se per uno sarà lo Stato, per altro sarà questo, per capirlo sarà quell'altro, ma non dà quell'integrità che il buon Paron, come diceva Sant'E Leopoldo, è il nostro
Esatto,
Signore, che è il nostro Creatore,
buon
di
parola.
cui il nostro lavoro diventa un'opera di un suo prolungamento, di cui dà la più alta dignità al lavoro, tanto che diventa opera e anche, come dice il Catechismo, anche opera santificativa con un valore anche redentivo. Quindi il lavoro umano proviene immediatamente da persone create a immagine e somiglianza di Dio e quindi persone che sono chiamate a prolungare le une con le altre l'opera della creazione sottomettendo la terra, così come è stato il mandato dal nostro Signore Gesù Cristo. E quindi tutta l'opera che svolge l'uomo, scende giù nelle miniere, incomincia a sgretolare le montagne per fare il brecciolino e altre, prendere lastre, va nel fondo insomma, poi parte, va alle cime per fare altre cose, prende il legno da questo, trasforma. È tutta un'opera in cui è questa trasformazione per prolungare l'opera, la bellezza, la fantasia creatrice di Dio con l'intervento dell'uomo, col suo ingegno, per sottomettere la terra e governarla. E quindi il lavoro diventa anche un dovere, e quindi anche un po' un diritto che tutti abbiano la possibilità di poter lavorare, e il dovere di cui dobbiamo un po' ognuno nel suo compito, nel suo posto di combattimento, rotolarsi le maniche per poterlo realizzare. E il lavoro ancora da una bellissima, quasi poetica espressione, esalta i doni di Dio creatore e i talenti ricevuti. Come ricordiamo la parabola del servo, giustamente dicevi: no, ma io ho la capacità così, ma ti interpreto per te. No, proprio questa mi mette la possibilità di sfruttare un talento che ho ricevuto. Non è dono mio, l'ho ricevuto da Dio, quindi devo anche utilizzarlo, non devo. Non posso, va valorizzato, qualcosa da poter valorizzare come tanti fiorellini belli, alcuni hanno delle caratteristiche peculiari e specifiche. Ancora può essere anche redentivo, sopportando la penosa fatica che è data nel libro della Genesi a castigo del peccato di Adamo ed Eva. E quindi il lavoro in unione con Gesù artigiano a Nazareth, con il crocifisso del Calvario, l'uomo in un certo modo coopera con il Figlio di Dio alla sua opera della redenzione. Mi sembra che furono i primi salesiani a chiedere per i confratelli coadiutori un'indulgenza plenaria per chi aveva vissuto la giornata lavorando al servizio del Signore. Quindi ottennero, penso che sia stata dopo divulgata un po' a tutti, tutti i cristiani che vogliono lavorare e trasformando quell'opera come servizio, come a scopo redentivo, come un dovere di poter fare così, hanno cercato di fare compiere bene il suo dovere, c'è la possibilità di educare anche l'indulgenza plenaria quotidianamente, proprio perché, per dire, questo lavoro mezzo di redenzione e anche di santificazione. È interessante, un po' chiaramente, sempre nei mezzi, nei minimi, nelle giuste direzioni. Mi è capitato un personaggio, un ragazzo così, proprio in questi giorni, tanto eravamo tutti con questa famiglia. Questi figli così, lui diceva: ah, sì, io, ah, che bravo questo figlio che fa questo, poi va a lavorare anche in campagna dal nonno. Ha detto: ah, sì, mi piace tanto, voglio tanto lavorare perché ho paura del silenzio e nel silenzio di dover ascoltare Dio che mi chieda qualcosa.
Ah, pensa un po',
Oh, mamma mia,
pensa.
sì, mi tuffo dopo, a un certo punto, quando un
Sì.
po' continua l'espressione del genitore: sì, mi piace tanto il lavoro perché così e poi così
Non penso,
non voglio, sì, non voglio avere del silenzio per avere il rischio di dover ascoltare Gesù che mi chiede
Ah,
qualcosa.
ma guarda un po'.
Era interessante, quindi un po' lo staccanovista,
Sì,
non per non,
esatto.
non a scopo redentivo, ma a scopo di mettere il tappo nelle orecchie
Sì,
per
sì, sì,
i lavori rumorosi. C'è anche pericolo anche questo,
sì, sì. Sì.
che questo lavoro mi possa impedire. Mi ricordo un po', è bello anche il profeta Eliseo, come Elia va, gli mette il mantello. Da profeta torna con lui e lui dopo dice lascia, si congeda, fa festa e incomincia a servire il profeta Eliseo. Bene, quindi questo lavoro è un'opera redentiva. Sì, Antonio.
Eh sì, no, mi ricordavo proprio l'uso delle tue parole. Cioè, fa conto, no? Tra i popoli più laboriosi del mondo, no? Chi troviamo? I giapponesi, no? Questo lo sappiamo, no? I giapponesi sono dei gran lavoratori, no? E, vabbè, i coreani, no? Cioè, diciamo, quella zona lì, ma anche nel nord Europa, devo dire, grandi lavoratori. Però questo fatto che hai appena detto, cioè che tanti di noi dicono io mi tuffo nel lavoro per non pensare, a me è capitato una cosa, un'esperienza analoga, una persona che mi diceva ah io mi tuffo nel lavoro perché più lavoro meno penso, meno in qualche modo meno penso significa che non si pone neanche le grandi domande, no? La vita, questi no, si tuffa nel lavoro e lì affoga tutte le proprie energie per cui soddisfazioni, no? Si raccolgono, eccetera. Ebbene, cari amici, in Giappone ci sta la foresta dei suicidi, cioè ci sta un luogo ai piedi del Monte Fuji, è una foresta dove come niente si trova appeso a un albero un cadavere. Perché? Perché lì vanno a suicidarsi i giapponesi, la foresta dei suicidi. Allora, qui che cosa dobbiamo dire? No, no, non perché uno vuole difendere per principio, no, la dottrina della Chiesa, ma che cosa vediamo? Vediamo che questo è il tradimento, no? Cioè vivere così è il tradimento anche della natura dell'uomo spirituale. Per cui diventa che cosa? Diventa il lavoro che poi quando abbiamo visto, no? Quando un giapponese fallisce, fa il karakiri, cioè diventa poi dopo un qualcosa che schiavizza, ecco, che schiavizza l'uomo perché occulta la parte spirituale. Mi ricordo una cosa, per esempio, scusami se sono un po' loquace in questa puntata
Sì,
del...
pure.
Ma ricordo proprio in un libro che mi è stato dato, che si chiama Sentiero Mariano Serafico, una definizione che io veramente ho stampato un po' nel mio cuore. Lavoro sia offerta sacrificale a Dio. Offerta sacrificale. E qui l'autore di questo volumetto ci sta dicendo esattamente quello che leggiamo qui, cioè il lavoro, se vogliamo, è inevitabile, però ce l'ha detto il Signore già proprio all'alba dell'umanità, il lavoro è quello che ci riscatta, è quello che ci fa collaboratori di Dio, addirittura non solo il Creatore, ma il Redentore, come dicevi tu, no? Che io posso vedere nel lavoro una parte redentiva, quindi collaboratore. E addirittura dello Spirito Santo, perché il lavoro può essere fonte di santificazione. Io dico che è bellissima questa cosa qua. Magari tutto il mondo aderisse a questa visione.
Sì, sarebbe una nuova marcia, un nuovo input per affrontare la giornata quotidiana e viverla insieme. E ancora è bello ancora il 2427 che conclude che il lavoro può essere un mezzo di santificazione e un'animazione della realtà terrena dello Spirito di Cristo. Mosè, vuoi dire qualcosa?
Sì, se magari si potrebbe pensare a una bella restaurazione sociale, no, con il lavoro, per aumentare, diciamo, se così si può dire, i profitti, per guadagnare anime per Gesù, per il cielo, magari consacrando le aziende, visto che poi oggi è anche mercoledì, per cui a San Giuseppe.
Giusto,
Per cui c'è tutta una cosa che purtroppo in giro fuori nel mondo queste cose, purtroppo, come diceva prima Padre Giampio, questo giovane, no, che era impegnato a fare a destra, a sinistra, sopra, sotto, perché così almeno non aveva silenzio e magari c'era qualcuno che ogni tanto lì, l'angelo custode, diceva: guarda che ti sto aspettando, o altre cose, diciamo, per qualche imprenditore. Per cui, ma penso proprio che alla base sia questa restaurazione sociale, che è una cosa molto... Sarà una cosa molto lunga, perché troppi anni ormai, se così si può dire, si sono persi, no? Colpa nostra che, come dice qualcuno che conosciamo tutti, preghiamo poco. È vero, però effettivamente lo Stato, penso che in questi anni, ci abbia portato completamente da un'altra parte, per non dire anche qualcun altro, ecco. E
Bisogna
recuperare...
rimettere veramente, giustamente Mosè, rimettere veramente le priorità alla giusta gerarchia così. E che bella l'idea di mettere il socio maggioritario, di fare, incominciare a fare società, incominciare a fare società mettendo San Giuseppe. E mi raccontava una persona che è andata a confessarsi in Basilica Sant'Antonio, così una bella esperienza che ha avuto il confessore, gli ha detto un po' sul suo futuro, sul suo cammino, così, ma fai una società e metti come socio maggioritario San Giuseppe di questa società. Non so se c'è anche la Madonna, comunque socio maggioritario San Giuseppe, patrono del lavoro e come anche patrono universale della Santa Madre Chiesa, come veramente non invocarlo come nostro il nostro celeste patrono, che possa veramente aiutarci. Lui che è l'ideale, il modello della santificazione del lavoro. E non dimentichiamo la festa che si è stata voluta, la festa del lavoro del 1º maggio dal venerabile Papa Pio XII, proprio come il patrono dei lavoratori. Quindi è un modello di santificazione del lavoro. E anche Mosè, come dicevo oggi, mercoledì è il giorno consacrato a San Giuseppe, e si parlava anche di una devozione ancora in attesa, così che venga approvata, della devozione del cuore castissimo di San Giuseppe, di cui oggi sarebbe un po' la celebrazione, la festività, in cui un po', se venisse un po' così questa riconosciuta, così dovrebbe essere un po' il mercoledì dopo, il primo mercoledì dopo il venerdì del Sacro Cuore. Quindi il Sacro Cuore, Cuore Immacolato, e il mercoledì successivo il Cuore Castiglio di San Giuseppe, un po' come centro di grazia di tutti questi cuori sacratissimi e santissimi che convergono nel cuore del Castissimo Sposo San Giuseppe. E penso che proprio è una società ottima se riusciamo a mettere il patrocinio e chiedere intercessione come socio maggioritario il glorioso San Giuseppe, possa veramente, e anche consacrare al glorioso San Giuseppe veramente tutta la nostra giornata, tutta la nostra attività, tutto il nostro lavoro, tutto il nostro futuro, tutte le nostre aspirazioni, professioni spirituali e materiali, di profitto economico, ma ancora di più di profitto celeste. È veramente
Padre
qualcosa.
Giampio,
Eccomi, sì. Ah,
scusami, Padre
precedenza Antonio
Giampio.
Mosè, precedenza Antonio,
No,
poi
scusami perché
secondo Mosè.
vorrei farti una domanda al posto di un radioascoltatore, no? E allora perché non possiamo lavorare la domenica? No, perché? Perché, visto che il lavoro è così santo, diciamo, no? Il lavoro è così utile, ci rende collaboratori. Però a un certo punto la Madonna alla Salette, che cosa ha detto a Massimino e a Melanio? Cioè, ha detto voi lavorate la domenica, no? E raccogliete il marciume delle patate. Spiegaci un po' sta cosa, dai.
Beh, molto semplice, il Signore vuole che facciamo penitenza e mortificazione, dobbiamo un po' mortificarci, visto che il lavoro è qualcosa di così gradevole e ci piace, almeno un giorno dobbiamo astenerci e fare una piccola mortificazione. A parte gli scherzi, che non era forse la risposta più corretta tra le possibilità, il 7º giorno è il Signore ci riposò nella Genesi, il riposo di Dio, è il giorno consacrato al Signore. 6 giorni sono per te, dice la Sacra Scrittura, ma il settimo è consacrato a Dio. Rendi sacro il giorno del Signore. È il giorno della resurrezione di Gesù Cristo dai morti, quindi è il 1º giorno della nuova creazione, quindi è un giorno particolarmente dedicato alle attività spirituali, del riposo, perché non siamo macchine, e quindi anche frate corpo ha bisogno del giusto riposo, e questo riposo deve aumentare le facoltà spirituali per concentrarsi a tutto quel tempo che non abbiamo potuto dedicare durante la settimana per le mille incombenze, a dare gloria a Dio, a unirci a Lui, a ricevere tutte quelle grazie partecipando al sacrificio eucaristico della Santa Messa di cui abbiamo bisogno per tutta la settimana. Quindi ecco che il giorno domenica è un giorno sacro, è il giorno del Signore, è un giorno di tante tante grazie che provengono dal cielo. Mosè qualcosa voleva dire?
Sì, visto che poi anche il padre poi ha dato una risposta molto spiritosa, allora mi metto di dire nel caso che se dovesse sentire quella persona che riesce a trovare il notaio che gli accetta il socio maggioritario San Giuseppe, non so in che modo possa trovare il documento, non lo so che cosa, ecco, lo
Scrittura
faccia
privata va
sapere.
benissimo, scrittura privata è più che legale. Vai, continua pure. Continua
No, va bene, ecco.
pure.
Mi faccia sapere nel caso che sarei molto interessato anch'io, ecco,
Bene,
a fare
allora.
questo atto costitutivo.
Scrittura privata, la fai benedire al sacerdote, ma anche senza menzione del sacerdote, San Giuseppe benedice e accetta.
Oh,
Ho
bene,
sentito dire
grazie.
che è molto contento di fare queste società, San Giuseppe.
Sì,
Ed è un
grazie.
ammirabile consigliere. Pensa, ha portato avanti l'economia della Santa Famiglia di Nazareth, quindi. dei più alti tesori del cielo, Gesù e la Beata Vergine Maria, quindi la Santa Casetta di Nazareth. E qui è stato anche poi il custode di questi celesti tesori che è Gesù, i tesori più preziosi di Dio. Quindi messo tutto quello che abbiamo nelle mani di San Giuseppe è veramente meglio del cos'erano il cavò. I cavò delle banche così contro le rapine, è lì che dobbiamo mettere questi tesori affidati al glorioso San Giuseppe e al cuore immacolato di Maria. Ancora qualche minuto per
Sì.
continuare e a ricordarci quindi per concludere questo articoletto del Catechismo che il lavoro può essere un mezzo di santificazione. Mi posso santificare col lavoro? San Giuseppe Moscati ne è un esempio, il Beato Contardo Ferrini, professore universitario, ne è un validissimo esempio, come tante anime si sono santificate proprio santificando il loro lavoro e chiaramente questo lavoro santificato ha bisogno di tre fondamentali dobbiamo un po' stamparci. Che è quello che dice il 513 del Catechismo che abbiamo appena parlato, è la collaborazione dell'uomo con Dio creatore, è il lavoro mezzo di santificazione e collaborazione con Gesù Cristo per la salvezza degli altri, quindi mezzo di santificazione e di collaborazione per la salvezza degli altri vuol dire mezzo di redenzione. Collaborare con Cristo per la salvezza degli altri vuol dire collaborare con l'opera della redenzione. Quindi, che è un po' il fine, dopo il primo fine che era di glorificativo, quello dell'incarnazione, il mistero dell'incarnazione, il secondo fine dopo il peccato originale è stato proprio quello mezzo di un'incarnazione di redentiva. Ma al 514, un po' penso che ci fermiamo a questo numero, dice. A quale tipo di lavoro ha diritto ogni persona? Quale lavoro? Che cosa poter fare? Grazie, Matteo.
L'accesso, prego padre, l'accesso a un sicuro e onesto lavoro deve essere aperto a tutti, senza ingiusta discriminazione, nel rispetto della libera iniziativa economica e di un'equa retribuzione.
Benissimo. Quindi anche qui ho dei principi, non ho la pagellina che mi spiega tutto, ho dei principi da poter individuare e da poter essere aiutato. Nel lavoro la persona esercita, quindi ciascuno ha il diritto di iniziativa economica, ciascuno userà legittimamente i propri talenti per concorrere a un'abbondanza di cui tutti possono godere per accogliere i propri frutti giusti. E ancora, ognuno procurerà di conformarsi alle legittime autorità del bene comune. Ancora su questo punto, possiamo, vedere come l'accesso al lavoro della professione deve essere aperto a tutti senza ingiusta discriminazione. Innanzitutto questa ingiusta discriminazione, c'è una giusta discriminazione e una ingiusta, e quindi ecco chi deve valutare non deve una scelta di gusto, ma deve essere una scelta giusta. E anche alle circostanze. La società deve da parte sua aiutare i cittadini a trovare un lavoro e un impiego. Ecco, la società un po' costituita, organizzata, un po' anche questa funzione. Ancora si parla di un giusto salario, che è il frutto legittimo del lavoro, per il sostentamento, delle necessità dell'uomo, della propria famiglia. Ancora un rifiutarlo o
Ma credo proprio,
Non
perché
darlo a
la.
tempo debito può rappresentare anche una grave ingiustizia.
Esatto.
Ritardare senza una motivazione così, anche questo può diventare un'ingiustizia. L'equa remunerazione è in base sia dei bisogni e sia delle prestazioni di ciascuno, in quanto il lavoro va remunerato in modo tale da garantire i mezzi sufficienti per mettere al singolo famiglia una vita dignitosa. Pensiamo quando a un certo punto San Giovanni Bosco si accorge di quello che sta capitando nella Torino del suo tempo, quando c'è uno sfruttamento di lavoro minorile e 12-14 ore di lavoro che tanti giovani, tanti ragazzini piccolini facevano nelle fabbriche, nei spazi camini, così, non erano sufficienti la paga per comprare 1 chilo di pane. Una giornata di 12-14 ore dentro fabbriche, dentro tutte costruzioni, dentro tante realtà così, non davano una paga sufficiente per comprare 1 chilo di pane. Quindi ecco un po' come a volte c'è questo sperequazione o questa ingiustizia nella retribuzione. Nella retribuzione. E ancora, nel modo di permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa sul piano materiale, sociale, culturale e spirituale. E il grado di rendimento economico di ciascuno, nonché la condizione dell'impresa e al bene comune. Non è sufficiente l'accordo tra le parti a giustificare moralmente l'ammontare del salario. Mosè, vuoi venire a lavorare da per me 1 ora al giorno? Se Mosè dice, beh, almeno con 1 ora riesco a prendermi un panino e non morire di fame, vabbè, vengo così. Non questo giustifica, anche se siamo messi d'accordo, che è qualcosa che sia moralmente lecito. Anche questo è una particolarità, una sottolineatura del catechismo molto, molto delicata e molto, molto importante. Detto questo, penso che sia il caso un po' di concludere il tempo a noi concesso, va in esaurimento, e chiediamo veramente l'intercessione della Beata Vergine Maria e del glorioso San Giuseppe, anche patrono dei lavoratori, che proprio veramente ci aiuti a realizzare queste belle società con questo socio maggioritario, con il glorioso San Giuseppe, che ci aiuti veramente a realizzare una buona parcella e paga finale che la vita eterna e il premio del paradiso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
A San Giuseppe, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Glorioso San Giuseppe,
Prega
prego
per noi.
per noi. E il Signore sia con voi. Vi
Con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, da parte di Mosè Antonio Frangiampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria.